Invece noi cominciamo con oggi studiare le curve sulle superfici. Curve sulle superfici, cioè vincolate a stare su una superficie. Noi sappiamo già studiare le curve libere nello spazio e quello che ci interessa qui capire effettivamente è che specialità hanno le curve quando sono obbligate a stare su una certa superficie. E naturalmente non faremo applicazioni come al solito, però il punto è che questo è un argomento strategico, nel senso che se volete vedere la traiettoria di qualunque cosa, il fatto che sia vincolata su una superficie da forze apparenti, diciamo, che la costringono a stare lì, e questa cosa deve essere qualcosa di perfettamente geometrico, non c'entra niente la fisica, non c'entra niente la fisica matematica. Il fatto di essere vincolati a stare su una superficie fa sì che la curvatura sia in parte dovuta al vincolo, in parte dovuta alla curva stessa, e bisogna distinguere queste cose in modo perfettamente geometrico. E allora quello che faremo saranno due cose: studiare i riferimenti di Frenet, che conosciamo già, ma nel caso di una curva vincolata su una superficie è essenzialmente inutile, perché il riferimento di Frenet ha poco a che fare con la superficie. E c'è un altro riferimento che si chiama il riferimento di Darboux, è un francese, il quale invece tiene conto sia della curva sia della superficie su cui la curva sta evolvendo, e il riferimento di Darboux riesce a distinguere essenzialmente le parti di curvatura e torsione che sono dovuti alla superficie e le parti che sono libere. Da questo deriviamo alcuni tipi di curve speciali. Ce ne sono tre o quattro. Noi vedremo le linee di curvatura, le linee asintotiche e le linee geodetiche. Che verrà spontaneo definire, diciamo, in termini di riferimento di Darboux. E vedere quali tipi di equazioni differenziali sono risolte da queste curve, come trovarle eventualmente, è quello che ci interessa. Allora, il nostro punto di partenza è una curva gamma contenuta in X, che è una superficie contenuta in R3. Quindi gamma una curva, X è una superficie. Di conseguenza, ma l'abbiamo detto più di qualche volta, questa curva gamma la vediamo come una composizione, cioè vediamo la curva come dipendente da un parametro T, diciamo, che viene mandato in UDT, VDT, dove U e V sono i due parametri che descrivono la superficie, U e V tramite una parametrizzazione vengono mandati in sigma di UV, e quindi qua partiamo da un intervallo reale verso un aperto di R2, e qui andiamo in X contenuto in R3, e chiamiamo gamma sia questa sia la composizione, giusto per fare confusione, e questa è la parametrizzazione. Quindi la curva manda il parametro T, diciamo, in sigma calcolato nei parametri U e V, però questi calcolati in T. Moralmente dovete pensare che stiamo disegnando una curva nello spazio dei parametri e dopo da lì lo spostiamo sulla superficie. Ok, allora questa per definizione è quella che chiamiamo gamma di T. E allora, di lei come curva conosciamo già il riferimento di Frenet. Ricordo il riferimento di Frenet, non c'entra col fatto che sta sulla superficie, e com'è che lo definiamo? Allora, siamo in dimensione 3, quindi è abbastanza facile. E1 prendiamo la direzione di gamma primo, se non supponiamo che sia in parametro d'arco dividiamo per la norma, e notate che E1 per definizione ha una specialità, cioè appartiene allo spazio tangente alla superficie, perché lo spazio tangente è generato da tutti i vettori tangenti di curve che stanno sulla superficie, quindi il primo vettore sta sullo spazio tangente. Il secondo vettore, se non abbiamo specialità, lo troviamo come E3 per E1. Il terzo vettore E con 3 è il binormale, che possiamo trovare facendo gamma primo vettore gamma secondo e poi dividendo per la sua norma, gamma primo vettore gamma secondo. Questo è il riferimento di Frenet. E notate che questi due vettori naturalmente sono ortogonali allo spazio tangente, perché loro sono ortogonali a E1. Scusate che stupidaggio non ho detto. No, come non ho detto. Beh, sì, sono ortogonali a E1. E appartengono allo spazio ortogonale di E1, che non è lo spazio tangente naturalmente. Però quando pensate alla superficie ha qualcosa di sensato, cioè pensate alla superficie, pensate alla curva, pensate al vettore E1 che è il vettore tangente alla curva, qui c'è un piano ortogonale. Ok? Loro stanno sul piano ortogonale al vettore tangente. E questo piano è interessante, ma naturalmente non è il piano tangente, perché il piano tangente contiene E1. Okay? Non è detto che né E2 né E3 stiano sul piano tangente della superficie, però stanno su questo ortogonale di E1. Ok, questo riferimento lo chiamiamo E, E1,E2,E3. Ricordatevi che è sempre calcolato in un punto, naturalmente, e sappiamo che quando prendiamo questo riferimento e facciamo la derivata rispetto al parametro, prego.
Scusi, l'intende appartiene a
ortogonale E1? Ah, sì, scusate. Vuol dire è ortogonale E1, cioè appartiene all'ortogonale E1. Appartiene all'ortogonale E1. E primo lo scriviamo come... naturalmente E è una matrice ortonormale, la sua derivata è lei stessa moltiplicata per una matrice di una fissata di una matrice antisimmetrica, ma in questo caso molto speciale, perché il riferimento di Frenet abbiamo visto che questa matrice è antisimmetrica, però ha anche la specialità di avere in realtà due la sottodiagonale e tutto il resto zero. E qui supponiamo gamma in parametro d'arco, altrimenti vi ricordate che la matrice delle curvature bisogna dividerla per... Ok, quindi questa è una cosa che già sappiamo, sappiamo farla per la curva indipendentemente dal fatto che stia sulla superficie. Darboux invece ci propone un altro riferimento che tiene conto anche della superficie. Riferimento di Darboux, sempre per la stessa curva. Allora, il riferimento di Darboux è fatto così. Il primo vettore V1 prendiamo lo stesso di prima. Gamma primo diviso norma di gamma primo, cioè prendiamo E1. Come V3 invece prendiamo il normale alla superficie. Di conseguenza, come V2, dobbiamo scegliere per forza V3 vettore V1, perché vogliamo riferimenti equiorientati con la base canonica, esattamente come dall'altra parte. E chiamiamo V questo riferimento, quello formato da V1, V2 e V3 in ogni fissato punto della curva. Dunque, come è fatto questo riferimento? Ovviamente anche questi due vettori appartengono a E1 ortogonale, cioè a V1 ortogonale. Ok? Però il terzo vettore, che è il normale alla superficie, questo vettore lui è ortogonale al piano tangente alla superficie in ogni punto. Quindi l'immagine che dovete farvi per non fare confusione è avete la superficie X, avete la curva gamma, avete un punto P, avete il vettore tangente, questo è E1. Sull'ortogonale di E1, e adesso qui è difficile disegnare un bell'ortogonale, ma insomma facciamo che questo sia E1 ortogonale. Questo è un piano, naturalmente. In quel piano ci sono due riferimenti, quello che comporta E2 con E3, che sono ortogonali tra loro, ortogonali a E1, riferimento di Frenet, e ci sono e c'è invece anche naturalmente fare disegni è sempre un po' problematico, nel senso che bisognerebbe che i vettori non fossero, dunque vediamo, adesso disegno in rosso, mettiamo questo E2 e questo E3, questi sono ortogonali, tutti e due ortogonali a E1, e questo sarebbe Frenet. Invece Darboux usa E1, dopodiché usa il normale alla superficie, questo vettore V3 è il normale alla superficie. E dopo, nello stesso piano di E2 e 3, c'è un vettore V2 che è ortogonale a V3, ma non si sa bene che relazioni abbia con E2 ed E3. Ok? E2 e 3, V2 e V3 generano lo stesso piano, quindi sono due basi ortogonali, ortonormali dello stesso piano. Ok, questo è quello che dovete avere in mente. Allora, naturalmente anche questa matrice V è una matrice ortonormale, perché è una base ortonormale dello spazio. Quindi, per gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto a suo tempo, se prendete V e lo derivate, viene V per una matrice H, e questa matrice H è antisimmetrica, perché la derivata di una matrice ortonormale si scrive lei moltiplicata per un'antisimmetrica, non ha altre specialità e quindi in generale sarà della forma con 3 zeri in diagonale e 3 termini fuori diagonale. I termini fuori diagonale li chiamiamo Kg, Kn, tau g. E quindi qua c'è meno Kg, meno Kn, meno tau g. Perché V appartiene al, diciamo, basta che sia O in realtà, basta che sia O 3, si fa per dire, perché non sono numeri reali, cioè punto per punto sì, ma non interessa come funziona. Punto per punto al variare del parametro è sempre una matricina 3, quindi la sua derivata è lei moltiplicata per un'antisimmetrica. E antisimmetrica generale, vi ricordate, Frenet era molto speciale perché si otteneva facendo le derivate gamma primo, gamma secondo, gamma terzo e poi ortonormalizzando. A questo era dovuta la forma molto speciale con l'antidiagonale, con la sottodiagonale. E questa qua invece è antisimmetrica, non ha altre specialità in generale. E che nomi diamo a queste cose? Allora vi ricordate che qui K si chiama la curvatura e tau si chiama la torsione. Invece qua do i nomi, dopo si capirà perché. Kg si chiama curvatura geodetica. Kn si chiama curvatura normale. Questi K sarebbero piccolini, cioè sarebbero delle curve. Curvatura normale. E tau G si chiama torsione geodetica. E, piccolo esercizio, questi due vettori cosa fanno insieme? Prego. Piano tangente, giusto? Loro sono i generatori dell'ortogonale di V3, ma V3 in questo caso è normale alla superficie, quindi i due vettori ortogonali generano il tangente alla superficie, ok? Ok, allora quello che vogliamo capire essenzialmente è confrontare i due riferimenti e capire come la curvatura e la torsione della curva si distribuiscono quando uno guarda il riferimento di Frenet. Curvatura e torsione in qualche modo devono distribuirsi, una parte sul spazio tangente, una parte sul normale, la torsione in qualche modo idem, e vogliamo capire le relazioni esattamente tra queste. Vi anticipo già che essenzialmente i tipi di curve che noi guarderemo saranno quelli in cui uno di questi coefficienti si annulla. Se si annulla la curvatura normale, per esempio, daremo un nome a quelle curve. Se si annulla la curvatura geodetica su per giù è la proiezione sul tangente della curvatura, geodetica vuol dire sul tangente, e quelle saranno le curve che dal punto di vista di chi guarda il piano tangente non hanno accelerazione, perché la curvatura è l'accelerazione, è la derivata seconda. Quindi se la proiezione sul piano tangente è nulla, vuol dire che sono curve in cui non si vede nessuna accelerazione, vuol dire il vettore gamma primo è costante, di norma costante. Cioè saranno quelle che chiameremo geodetiche in linea di massima. Le curve di cui non si vede accelerazione lungo la superficie. E le altre però hanno pure significati geometrici interessanti. Ok, allora il primo problema è confrontare e i due riferimenti e vedere come curvatura e torsione si dividono in geodetica e normale. Confronto. I due riferimenti e le due matrici dei sistemi differenziali. Allora, naturalmente, la prima cosa da guardare è come confrontare i due riferimenti, cioè scrivere il riferimento E come V che moltiplica una qualche matrice invertibile e il riferimento V che è E per un inverso di qualche matrice invertibile. Allora qua bisogna fare una scelta e io ho deciso di fare questa scelta. Scriviamo che E è V per una matrice teta, quindi V è E per la matrice teta alla meno 1. Quello è un grande teta, cioè una lettera greca grande. E cos'è questa matrice? Siccome qui abbiamo E1, E2, E3, che deve essere scritto come V1, V2, V3, che moltiplica questa matrice, e questa matrice l'ho chiamata teta maiuscola, come è fatta la matrice? Allora, siccome E1 è uguale a V1, la prima colonna è 1, 0, 0. Siccome E2 e 3 sono ortogonali a V1, qui ci sono due zeri. Naturalmente è un passaggio da una base ortonormale a un'altra base ortonormale, quindi questa matrice deve essere una matrice di cambiamento ortonormale, d'accordo? E quindi lì dentro quella 2x2 che resta da trovare è una matrice trigonometrica. E conviene essere astuti e cercare un angolo che abbia un significato geometrico. Nel disegnetto che facevo prima, qual è la cosa più interessante che possiamo trovare? La cosa più interessante è confrontare il normale della curva con il normale della superficie. Quindi la cosa più interessante è questo angolo qui, l'angolo tra E2 e V3. Quindi chiamiamo θ l'angolo tra E2 e V3, dove θ è l'angolo tra E2 e V3. Cioè, in altre parole, il coseno di teta che cos'è? E2 scalare V3. Giusto? E quando volete scrivere E con 2, per esempio, come combinazione 0 volte V1 più A volte V2 più B volte V3, 0V1 perché per forza, e volete trovare A e B che devono essere seno e coseno di qualcosa, questo B è il prodotto scalare E2V3, quindi questo B è il coseno di teta, perché se fate il prodotto scalare E2 scalare V3, da questa parte viene B, dall'altra parte viene il coseno, e di conseguenza questo è il seno di teta. Quindi la matrice che abbiamo è questa. Al posto di E con 2 devo scrivere il seno di teta, qui devo scrivere il coseno di teta. Quindi qua viene scritto il seno di teta, scusate, viene piccolo, e qua viene meno il coseno di teta. Forse è meglio che la scriva più grande. 0 seno teta coseno teta. 0 meno cos teta seno teta. Dove teta è l'angolo tra i due o tre, questo è il coseno, dunque, e questo vi determina la matrice. Notate, questa matrice teta dipende da un angolo, per quello l'ho chiamata teta grande. Allora, confrontare i due riferimenti è piuttosto facile. Naturalmente teta da meno 1 si calcola immediatamente perché questa è la matrice che chiamiamo teta grande, e teta grande invertita ovviamente avrà 1, 0, 0, 0, 0 e poi l'inversa di quella. L'inversa di quella in diagonale resta uguale e si fa la trasposta perché è una matrice ortogonale. Quindi qui c'è seno di teta e qui c'è coseno di teta meno coseno di teta, quindi piuttosto facile. E quella serve per scrivere V come E per teta alla meno 1. Quindi fino a qua tutto piuttosto facile. Adesso vogliamo cercare invece la parte sofisticata, cioè confrontare le equazioni differenziali, i sistemi differenziali. Qui confrontiamo ora le matrici K, che contiene curvatura e torsione libera, e H, che contiene invece queste cose un po' strane. Allora, ci sono due modi per fare questo. Un metodo spiccio, diciamo, e un metodo più lungo, ma più completo, più elegante. Allora, il metodo spiccio sarebbe, facciamo dei conti direttamente, quello che ci conviene. Allora, metodo alla mano, diciamo. Allora, la prima cosa da notare è questa. Quando fate E1 e lo derivate, è la stessa cosa che fare V1 e derivarlo. Giusto? Perché tanto E1 uguale a V1, quindi lo derivate e viene la stessa cosa. Però il sistema di Frené vi dice chi è E1 primo. Chi è E1 primo è K volte E2. Il sistema di Darboux vi dice chi è V1 primo. V1 primo chi è? È la... perdon, dove è andata? Eccolo qua. È la prima colonna, quindi è KGV2 più KNV3. KG per V2 più KN per V3. Cosa deducete da questa... da questa osservazione? Beh, intanto deducete che i due vettori sono uguali, quindi hanno la stessa norma, quindi K alla seconda è KG alla seconda più KN alla seconda. Giusto? Hanno la stessa norma, quelle sono le due norme. Si può dedurre qualcos'altro? E vorremmo anche dedurre in effetti quanto vale KG e quanto vale KN. Sono incerto se provare a fare la sostituzione, cioè diciamo al posto di V2 scrivere quanto vale V2 in termini di E2 e 3. Proviamo a farlo, non ho mai provato. KG, quanto vale V2? V2 è combinazione di E2 ed E3 con quale matrice? Naturalmente devo guardare V si scrive come E per θ alla meno 1, devo usare la matrice θ alla meno 1, quindi seno meno coseno. Seno per E2. Meno coseno per E3. Seno di teta per E2 meno coseno di teta per E3. E poi ci sarebbe più non ho spazio, sposto questi, più KN e poi V3 scritto in termini di E2 ed E3. Come è fatto, sempre con la matrice teta alla meno 1, viene coseno di teta per E2, coseno di teta che moltiplica E2 più, no, sì, più seno di teta che moltiplica E3. Allora verrebbe KG per seno di teta più KN per coseno di teta che moltiplica E2, più meno KG per coseno di teta, più KN che moltiplica il seno di teta che moltiplica E con 3. Ho sbagliato? Per trovare KG e KN, sì, sì, ci sarà sicuramente un metodo più astuto.
Sì, cioè usando la sottolineatura sopra tra parentesi si trova.
Questa? Sicuramente le cose alla mano, diciamo, si possono fare in molti modi. Oggi mi è venuto questo, non sarei migliore, ma comunque sicuramente potete farlo in altri modi. E trovo comunque interessante questo, perché siccome questi vettori sono uguali, questo qua deve essere uguale a K e questo qua deve essere uguale a 0. Ok? Avete un sistema di due equazioni, uno vi dice che una certa cosa è K, l'altro vi dice che una certa cosa è 0 e ricavate KG e K tau, KG e KN. E KN verrà K che moltiplica, vediamo, questo deve essere K e questo deve essere 0, quindi Kn verrà K per il coseno di teta, penso, e Kg verrà K per il seno di teta. E deve venire la stessa cosa facendo un po' di prodotti scalari molto più semplicemente di come ho fatto io. Quindi, morale, la curvatura totale libera della curva in pratica si divide in due pezzi, tali che la somma dei quadrati è il quadrato della curvatura, perché deve ricostruire il gamma secondo essenzialmente. Ciascuno dei due pezzi è semplicemente la proiezione sul normale della superficie 1 e sulla tangente della superficie l'altro. E questo vi spiega i nomi. Kg è la curvatura geodetica, cioè quella proiettata sullo spazio tangente. Kn è la normale, perché è proiettata sul... vi ricordate che questo teta, quando pensate è con 2 e V3, questo teta è proprio l'angolo tra questi. E con 2, quando siete in parametro d'arco, essenzialmente è gamma secondo. E la sua lunghezza moltiplicata per il coseno è esattamente la proiezione sul normale. Il gamma secondo è un vettore fatto così quando siete in parametro d'arco. La sua lunghezza moltiplicata per il coseno di quell'angolo è la proiezione sul vettore normale alla superficie. L'altro, di conseguenza, è la proiezione sullo spazio tangente. E quindi questo vi spiega i nomi. E quindi la curvatura molto semplicemente si divide in due, parte normale e parte tangenziale. E la torsione è un po' più sofisticata da gestire. Allora, per trovare la torsione alla mano, più o meno, fate così. E guardate il coseno di teta. Allora, qui ho semplicemente guardato questo. E qui guardiamo il coseno di teta. Il coseno di teta che cos'è? È E2 scalare V3. Per definizione, abbiamo scelto quello come angolo. Adesso proviamo a derivare questa espressione. Allora viene meno teta primo per il seno di teta, derivando, viene E2 primo scalare V3 più E2 scalare V3 primo. Giusto? Ora, cosa siano questi oggetti più o meno lo sappiamo. E2 primo è la derivata del secondo vettore di Frenet, giusto? Quindi bisogna usare la seconda colonna di Frenet, e quindi cosa avviene? Meno K per E1 più tau per E3, e poi scalare V3, più E2 prodotto scalare e V3 primo. V3 primo è l'ultima colonna della matrice di Darboux, però, e quindi non c'è V1. E che cosa c'è? Dov'è la matrice di Darboux? Eccolo qui. Sì, meno Kn V1 meno tau G V2. Allora, meno Kn V1 meno tau G V2. Dunque, E1 scalare V3 dovrebbe andare via, perché E1 è lo spazio tangente, V3 è il vettore ortogonale allo spazio tangente. C'è qualcosa che va via qua, E2, V1, V2. E2 dovrebbe essere ortogonale a V1, perché V1 è uguale ad E1. Quindi E2 è ortogonale a E1, questo va via. Allora, che cos'è che resta? resta tau per E3 vettore V3 più, anzi meno, tau G che moltiplica E2 vettore V2. Ok, bisogna capire cosa sono questi oggetti. E3 contro V3 e 2 contro V2. Dovete andare nel diagrammino di prima, in cui nel piano che era E1 ortogonale ci sono i riferimenti E2 e 3 e poi c'è il riferimento V2 V3 e noi abbiamo scelto l'angolo tra E2 e V3 per fare teta, quindi non conviene disegnarli così. Diciamo che questo sia V3 e questo sia V2. Sì. E noi abbiamo scelto essenzialmente l'angolo, questo angolo, per misurare il coseno fra E2 e V3, o V3 ed E2, come volete. Ok? E allora quello che ci interessa capire è cos'è il prodotto scalare E2V2, cos'è il prodotto scalare E3V3. Io mi sono fatto i conticini ed è semplicemente tau meno tau g, questo lo raccolgo per il seno di teta. Cioè tutti e due questi prodotti scalari in realtà sono il seno dell'angolo. Ricordatevi che E2 è ortogonale a E3, V2 è ortogonale a V3. E quindi morale di questo conto fatto alla mano è la seguente cosa, che meno teta primo è uguale a tau meno tau g. Quindi ricavate tau facendo tau g meno teta primo e ricavate tau g facendo teta più teta primo. E questo vi dice una cosa abbastanza complicata, cioè vi dice che la torsione totale è in parte dovuta al riferimento di Darboux e in parte dovuta alla deriva tra i due riferimenti. E questo teta primo misura la deriva tra i due riferimenti. Perché punto per punto i due riferimenti possono cambiare di posizione. Cioè l'angolo teta non è costante. E se teta primo fosse uguale a zero, tutta la torsione sarebbe geodetica, cioè sarebbe dovuta al fatto che la curva è obbligata a stare nella superficie, cioè deve torcersi per stare nella superficie. Vorrebbe dire che l'angolo tra i riferimenti è costante e quello sarà un caso particolare di curve. Ok, allora in realtà, come faceva notare il vostro compagno, potete divertirvi a trovare le stesse formule facendo conti diversi da quelli che ho fatto io. Probabilmente basta prendersi a caso un po' di vettori di qua, un po' di vettori di là, fare il prodotto vettore e verranno fuori delle formule da cui ricavate quanto valgono le curvature in funzione di curvatura geodetica e normale, quanto vale la torsione in termini di torsione geodetica e derivata teta primo dei riferimenti. Quindi piccolo esercizio, se volete fatelo alla mano in un altro modo. Questo è quello che mi è venuto spontaneo, che è venuto spontaneo a me. E chi volesse invece farlo in modo più scientifico, quello che conviene capire è proprio come si trasformano le matrici e quindi farsi i conticini e confrontare H con K. Allora, questo è interessante, vi dico come si comincia, dopo vi lascio fare i conti se volete, però vi consiglio di farli, nel senso che è un piccolo esercizio interessante. Allora, noi abbiamo essenzialmente questa situazione, E che è uguale a V per teta, e V che è uguale a E per teta alla meno 1. D'altro lato, sappiamo che se derivo E viene E stesso moltiplicato K, se derivo V viene V stesso moltiplicato per H, e voglio confrontare K ed H. Cosa faccio? È un po' una questione di fortuna che cosa viene meglio, però pensate per esempio di prendere E e di fare la derivata. Voi sapete che questo è V per teta, derivato, e V per teta, quindi lo derivate, giusto? Dopodiché questo qua che cos'è? V derivato moltiplicato per teta più V moltiplicato per teta derivato. V derivato sapete quanto vale? V derivato vale V per H che moltiplica teta, è giusto? Più V per teta derivato. Però volete scrivere in termini di E. Allora vi ricordate che V si scrive come E per teta invertito per H teta, questo sarebbe il V, più E per teta invertito per teta primo. Allora naturalmente raccogliete E e quindi trovate che è teta alla meno 1 per H teta più teta alla meno 1 per teta derivato. E, sorpresa, avete scritto E' in termini di E moltiplicato per una certa matrice, quindi questa matrice deve essere K. Ricorda qualcosa? Abbiamo fatto un cambiamento di base, ma attenzione, un cambiamento di base a un'equazione differenziale. Se fosse un cambiamento di base a una funzione lineare, sarebbe matrice invertibile invertita per la matrice data per la matrice, cioè sarebbe teta alla meno 1 per H teta, ma questa è un'equazione differenziale e quindi il cambiamento di base nei sistemi differenziali si fa così: la matrice K è la matrice teta alla meno 1 per H teta, sembra un cambiamento di base lineare, ma dovete moltiplicarlo per teta alla meno 1 per teta primo derivata di teta. Cioè, in altre parole, è teta alla meno 1 per H teta più teta primo. Questo vi dice che cambiare di base quando avete un sistema differenziale dipende da una variabile, bisogna stare attenti, cioè non è un cambiamento di base lineare H alla meno 1 per A per H. C'è anche la derivata che conta, perché il riferimento stesso, la matrice di cambiamento di base stessa dipende dal parametro, quindi influisce. Allora, a questo punto cosa fate? Prendete la matrice H, calcolate teta alla meno 1 H teta più teta alla meno 1 per teta primo, fate i conti, viene una brutta matrice e imponete che sia uguale alla K di partenza. Devono venirvi gli stessi risultati di prima. Per chi ha coraggio potete provare a fare invece dall'altra parte, cioè dire chi è V'. V' è E per teta alla meno 1 derivato. Allora questo è E derivato per teta alla meno 1 più E per teta alla meno 1 derivato. E faccio questo passaggio per ricordarvi cosa succede. E primo, vabbè, sappiamo che è E per K per teta alla meno 1 più E, come si fa a derivare d'inversa di una matrice? Ricordate che c'ha il segno meno a teta alla meno 1 per teta derivato per teta alla meno 1. La derivata di un inverso è F' diviso F quadro col segno meno, però con le matrici bisogna stare attenti. L'inversa va sia a destra che a sinistra e questo naturalmente si scrive come V teta K teta alla meno 1 meno v per teta alla meno 1 che si cancella, per teta primo per teta alla meno 1. Quindi in totale vi trovate v che moltiplica teta k teta alla meno 1 meno teta primo per teta alla meno 1. Questa matrice deve essere la matrice H. Questo conticino apparentemente è un po' più facile perché la matrice K è più facile. La matrice K ha uno zero in più, quindi è più facile fare i conti. Notate naturalmente che siccome teta è 1, 0, 0, 0, 0, seno di teta, coseno di teta, meno coseno di teta, seno di teta, la matrice teta primo, non dovete dimenticare di derivare teta, perché teta è una funzione del parametro. Quindi questa sarà 0, 0, 0, 0, 0, il seno diventa coseno, il coseno diventa meno seno, il tutto moltiplicato per teta primo, perché bisogna derivare rispetto al parametro della curva e teta dipende dal parametro della curva. E qui entra il fatto che con la torsione c'entrerà teta primo. Ok, allora se avete il coraggio proprio di fare questo conto, sviluppare la matrice, confrontarla con quella di partenza, troverete le formule esplicite Kg, K tau e tau g quanto vengono. Ok, è ora di fare la pausa, quindi tiriamo per il momento una linea. Facciamo 10 minuti, forse vediamo se è arrivato.
Ok, facciamo 10 minuti di pausa e poi riprendiamo.
Thank you.
Ovviamente è da interpretare quella frase, ma il punto è
come fa?
Il punto più la volta, più di volte una persona prende la testa per scrivere quello che vuole, ma se si vince o che me lo da qua a dire il punto da maestro di volte lo stesso che con l'interesse. Cioè, è due modi per utilizzare la retta.
È perché facciamo carte mille.
Thank you. C'è il microfono. Allora vi presento lui, si chiama Ludovico Morellato, è un dottorando del nostro dipartimento che ormai sta per finire, tra due è già finito?
No, finirò quest'anno.
Ok, quindi lui finisce. E, l'ha fatto già l'anno scorso, anche quest'anno si è reso disponibile a fare da tutorato, diciamo, per la seconda parte del corso.
Ecco, quindi vi aspetto giovedì, dopo pranzo. Possiamo fare una velocissima votazione. Al momento l'aula è prenotata dall'1 alle 4. Quindi la mia proposta è di fare o dall'1 alle 3 o dalle 2 alle 4. Sulle mani per 1 a 3. Accidenti, sarà veramente vicino. Devo contare. Dai, un attimo, che conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ok, mentre 2, 4... questo, io ne ho contati 23 su entrambe le votazioni.
Quindi va, fai l'una e mezza.
Una e mezza? Una e mezza, tre e mezza, poi una e mezza, tre, che magari diventa tre e mezza, comunque facciamo, a seconda di se facciamo la pausa o meno. Io sono un grande fan della pausa. Vediamo, insomma, vediamo, diciamo indicativamente 1,5-3,5 allora, e siamo in 1 a 150 se non sbaglio,
103,
1 a 150 sì.
Okay. E,
che sapete dove è, immagino
sì.
Perfetto. E c'è anche il Moodle del tutorato, dovrebbe essere visibile, quindi se voi cercate tra i corsi di matematica trovate anche il tutorato geometria 1 2b, dove trovate un file PDF con alcuni esercizi che dovete fare obbligatoriamente, se no non potete partecipare. se volete farli può essere utile poi vedere insieme la soluzione dopo, se no, anche se non riuscite a farli, vedremo la soluzione di alcuni di quelli. Insomma, come se qualcuno arriva e mi chiede l'esercizio 3 perché l'ha provato e non l'ha fatto, è di solito più funzionale che fare degli esercizi che non avete mai visto. Perfetto.
Sì, naturalmente è anche buona cosa, se avete domande potete scrivergli in modo che, o anche fare al posto, ma non tenetevi le domande, diciamo. E naturalmente resta il fatto che potete sempre fare domande anche a me, d'accordo?
Ottimo, ultima cosa. Ah sì, il tutorato di questo giovedì sarà sulle cose che avete visto fino alla settimana scorsa, quando arriviamo fino a punti di curvatura. Ma insomma, è un buon modo per riprendere tutto quello che avete fatto, rivederlo un po', fare un po' di esercizi. Sarà divertente. Va bene, per qualsiasi domanda avete la mia mail nel Moodle e ci vediamo, spero, con tutti i giorni. Buona lezione!
L'ho reso ieri mattina tardi.
Dopo controllo.
Grazie a te, ciao. Ok, allora riprendo i nostri discorsi. Allora, con piccoli conticini possiamo vedere un altro paio di significati geometrici della seconda forma, altri significati della seconda forma, prima di passare. Allora, essenzialmente si ottengono derivando l'espressione V3, che è uguale a N, nella direzione della curva, che è E1 uguale V1, che è uguale a gamma primo se la curva è in parametro d'arco. E allora, questo noi lo scriviamo di solito, diciamo, V1 come campo di derivazioni applicato a V3 o a N, se preferite. V1 applicato a V3. E questo come si può interpretare? Questa è la derivazione in una certa direzione della normale alla superficie. E questa è la normale alla superficie. E quindi ha a che fare con la mappa di Weingarten. Qui, giusto? E, il differenziale del normale calcolato nella direzione V1, quindi è meno la mappa di Weingarten calcolata nel vettore V1. Da un lato. Dall'altro è derivate lungo la curva, nella cioè derivate nella direzione della curva, questo è V3'. State derivando nella direzione della curva, quindi semplicemente state derivando nel parametro della curva. E V3' sappiamo chi è, perché lo dice la terza colonna di Weingarten, chi è? Queste matrici bisogna sempre guardarsele n volte. Dove è Weingarten? Scusate, dove è H? H è qua, quindi meno Kn meno tau g. Quindi questo è meno Kn che moltiplica il primo vettore V1 meno tau g che moltiplica il secondo vettore V2. Ok, da questo essenzialmente cosa trovate? Che L calcolato in V1 è uguale a Kn per V1 più tau g per V2. L'interesse di questa formula vi fa capire l'interesse del riferimento di Darboux. perché vi dice chi è l'applicazione di Weingarten nella direzione della curva in termini di elementi del riferimento di Darboux, non di Frenet, giustamente, perché non c'entra niente con la superficie Frenet. E, cos'è che notate qua? Che se fate L di V1 prodotto scalare con V1 viene Kn. Ma che cosa vuol dire L di V1 prodotto scalare V1? Vuol dire la seconda forma calcolata nella coppia V1, V1. Giusto? Ricordate che la seconda forma si fa calcolando la prima su L di un vettore contro l'altro. Quindi questo qua è la seconda forma fondamentale calcolata su V1, V1. Sapevamo già. E cos'è che guadagniamo? Allora, L di V1 prodotto scalare con V2, che cos'è? Beh, fate il prodotto scalare, viene tau G. Che cos'è tau G? È la seconda forma V1 contro V2. Quindi Kn e tau G essenzialmente hanno a che fare con la seconda forma. Kn è la seconda forma sul vettore tangente, tau G è la seconda forma sul vettore tangente e il vettore V2 del riferimento di Darboux. In particolare, vedete lì abbiamo L di V1 è uguale a KNV1 se e solo se tau G è identicamente è uguale a 0, cioè V1 è autovettore di Weingarten se la torsione geodetica è nulla. Torsione geodetica è nulla vuol dire V1 è autovettore di L. E a questo punto uno si chiede, ok, avete due coefficienti, tau G uguale a 0 vuol dire V1 è autovettore di L, ottimo. E Kn uguale a 0, che cosa vi dice? L di V1 tau G V2 non è che sia molto indicativo, però tau G uguale a 0, mentre tau G, scusate, non tau G, Kn uguale a 0, vale se e solo se. Cos'è Kn? È la seconda forma calcolata in V1, V1 è uguale a 0. Quindi se e solo se V1 è isotropo per la seconda forma. Quindi la torsione geodetica si annulla sugli autovettori di L e solo su quelli, e la curvatura normale si annulla, è giusto, sugli isotropi della seconda forma, sui vettori isotropi della seconda forma. Ok, e allora quello che ci resta adesso da esplorare è cosa succede in quei casi in cui qualcuno dei coefficienti della matrice di Darboux si annulla. Allora, la definizione sono le curve speciali sulla superficie X. Allora, la prima è curve con tau G costantemente nullo, torsione geodetica costantemente nulla. Allora, queste in realtà le conosciamo già, no? Perché abbiamo appena detto quando è che si annulla tau G. Tau G si annulla se V1 è un autovettore di Weingarten, e a queste curve abbiamo già dato un nome, sono le linee di curvatura. perché succede se e solo se il vettore tangente alla curva è autovettore di Weingarten, ma noi sappiamo che L, essendo autoaggiunta per la prima forma, è autonomamente diagonalizzabile, ha esattamente due direzioni che sono autovettori in ogni punto. Tau G uguale a zero vuol dire tutta la torsione della curva è scaricata sul riferimento, sul θ'. Nota, tutta la torsione della curva è in θ'. Il che vuol dire, in linea di massima, a meno che non abbia altre specialità la curva, i due riferimenti di Darboux si spostano tra di loro. Non c'è una posizione fissa tra i due riferimenti. L'angolo θ cambia, a meno che θ' non sia zero proprio. Ok, come si fa a trovare le... Come si fa a caratterizzare le linee di curvatura? Allora, naturalmente sono gli autovalori di Weingarten, quindi uno piglia la matrice di Weingarten e calcola gli autovalori. Il punto è che se la matrice dipende da due parametri, quindi calcolarsi gli autovalori di una matrice 2x2 è apparentemente facile, però la matrice dipende da due parametri, quindi può essere complicato risolversi l'equazione di secondo grado, perché viene una radice, un sacco di cose. E conviene avere un metodo più veloce. Il metodo più veloce in questi casi è sempre differenziale, è più veloce da scrivere, non da risolvere, non si risolve quasi mai. E come si ragiona? Equazione differenziale per le linee di curvatura. Allora, la questione è che L calcolato nel vettore tangente è proporzionale al vettore tangente. Allora, adesso scusate, molto sportivamente, la matrice L calcolata nel vettore U'V' è proporzionale al vettore U'V', perché il vettore tangente, fate le due derivate, viene quello. La matrice L cos'era? G1 inversa per G2, per esempio. E questo naturalmente capita se e solo se G2 sul vettore U'V' è, a meno di una costante, G1 sul vettore U'V'. E naturalmente questo vuol dire G2 sarebbe LMMN, che moltiplica U'V', è a meno di una costante, e FFG, che moltiplica U'V', e questo vuol dire che il determinante della matrice che ottenete, questi sono due vettori, che uno sia proporzionale all'altro vuol dire che il determinante è zero. Questo vettore, per esempio, è questo qua, E per U' più F per V', F per U' più G per V'. Allora vuol dire che questo vettore è E' più FV', FU' più GV', insieme con l'altro vettore che sarebbe LU' più MV', MU' più NV'. Questo determinante è zero. Allora vi fate il conto. E cos'è che viene alla fine? Viene che l'incognita è questa curva che cercate parametrizzata con U e V, e sapete che il vettore tangente U'V' soddisfa una certa equazione, quindi è un'equazione differenziale. Cercate la curva UV in modo tale che U'V' soddisfino l'equazione. L'equazione su per giù è una cosa del tipo: prendete U' alla seconda, U' V', però dovete cambiare il segno, penso, V' alla seconda, poi mettete EFG, LMN, questo è uguale a 0. Allora, equazione differenziale in UV, curva, è al primo ordine, cioè ci sono solo le derivate prime, ma è di secondo grado. D'accordo? Ci sono U' e V', non c'è U', cose del genere, ma di secondo grado in queste. E, fate il conto per vedere il passaggio, però in ogni caso il risultato è EFGLMN sono i dati della superficie, U' e V' sono le incognite che state cercando, anzi U e V sono le incognite veramente, funzioni di T, e sapete che devono risolvere questa equazione in cui compaiono le derivate prime ma elevate alla seconda, cioè sì. E questo è ragionevole naturalmente perché sappiamo che in ogni punto devono esserci due direzioni di curvatura che corrispondono esattamente ai due autovettori di Van Garten. Ok. E il tutto sarebbe perfettamente operativo, cioè un'equazione differenziale di secondo grado su cose del primo ordine, la dividete in due con la formula delle equazioni di secondo grado, vi trovate due equazioni di primo ordine differenziali da risolvere. E quelle di solito non si risolvono, però perlomeno il problema è chiaramente impostato. Notate che di queste cose trovare soluzioni esplicite è sempre difficile, però avere soluzioni numeriche è sempre facile. Sono equazioni ordinarie, quindi nessun problema. Approssimate le soluzioni finché volete. Seconda possibilità, cerchiamo le cose in cui Kn è uguale a 0. Curve. Curve con Kn uguale identicamente a 0. Allora, questo vuol dire che il vettore tangente è isotropo per la seconda. Allora, hanno un nome, si chiamano linee asintotiche. Asintotiche. E vale se e solo se. Allora, Kn abbiamo visto che è il valore della seconda forma sul vettore tangente e quindi vale se e solo se il vettore tangente è isotropo per la seconda forma. È difficile spiegare l'origine del nome, o meglio, è facile spiegarlo. In certi casi particolari sono veramente asintoti, in casi molto particolari. Di solito le linee asintotiche non hanno niente di asintotico nel senso usuale del termine, cioè una retta che è tangente all'infinito. Però in certi casi sono proprio quelle. E notate che le linee asintotiche di solito non sono rette, sono curve dentro la superficie. Un vettore tangente isotropo per la seconda forma, quante ce ne possono essere di linee asintotiche in una superficie? Se fissate un punto, quante linee asintotiche possono passare per quel punto? Notate, quelle di prima, linee di curvatura, sapevamo esattamente, per ogni punto ci sono i due autovettori di Van Garten perché è diagonalizzabile in ogni punto Quindi ogni punto ha due direzioni di curvatura, due linee di curvatura che passano per quel punto. Ok? Linee asintotiche, quante può averne quando vi fissate su un certo punto? Hanno come vettori tangenti vettori che sono isotropi per la seconda forma. Quindi tanti quanti vettori isotropi che potete trovare per la seconda forma. Però la seconda forma dipende dalla superficie, dipende dal punto, anzi. Se la seconda forma è definita, per esempio, positiva, vettori isotropi non ce n'è neanche uno. Nei punti ellittici non ci sono vettori isotropi della seconda forma. E quindi non ci sono nemmeno linee asintotiche in quei punti. Quindi linee asintotiche esistono nei punti iperbolici, perché allora la seconda forma non è definita, e quando non è definita vuol dire che ha due linee asintotiche e due linee asintotiche in quei punti, nei punti iperbolici e nei punti parabolici. In quel caso Weingarten ha un autovalore nullo e quindi deve esserci anche la seconda forma che ha un vettore isotropo, una linea asintotica. Non esistono nei punti di tipo ellittico. Ok? Quindi non dappertutto passano linee asintotiche. Ok, cos'è che possiamo dire di queste cose? Cos'è che possiamo caratterizzarle? Cos'è che hanno di interessante? Hanno di interessante che in questi lungo queste curve, nota, lungo le curve asintotiche si ha Kn identicamente 0, quindi la matrice H di Darboux ha il Kn 0 e una matrice fatta così. E allora il riferimento E, Frenet, è uguale al riferimento Darboux. E voi potreste chiedervi, ma la torsione perché è la stessa? Provate a convincervi alla mano, cioè facendo i conti, tenendo conto che Kn è 0. Tenendo conto che Kn è 0, vi dovete accorgere essenzialmente che il riferimento di Frenet è esattamente il riferimento di Darboux. Punto. Io l'ho fatto così, per esempio, ho pensato che V1' uguale E1', come al solito, solo che E1' si scrive come K per E2, questo qua si scrive come, siccome Kn è uguale a 0, si scrive come Kg per V2, giusto? Perché sarebbe Kg per V2 più Kn per V3. Però se Kn è uguale a 0, e da questa cosa qua, siccome i due vettori sono uguali, deducete E2 uguale V2. Ma se E2 è uguale a V2, allora i due sistemi sono uguali, perché il primo vettore è lo stesso, il secondo è lo stesso, il terzo viene da sé. E deducete anche che Kg è uguale a K, ovviamente, ma questo lo sapevate già. Ok. Quindi notate in questo caso cos'è che succede? Che la normale di gamma è il vettore E2. Sì, non ho mai di gamma il vettore E2, voglio dire, ma coincide con V2. Quindi il normale della curva gamma dov'è che sta? Domanda. Il normale di gamma, che è il vettore E con 2, dove sta rispetto a se lo spazio tangente della superficie? Lui è ovviamente nell'ortogonale di E1, l'ortogonale di E1 è generato da E2 V2, e V2 V3, V3 è il normale alla superficie e questo E2 coincide con V2. Quindi conclusione è tangente. Cioè siamo nel caso in cui il normale della curva per fortuna sta sul piano tangente alla superficie. Di solito lui non sta per niente sul piano tangente. Ok? Il tangente alla curva sì, sta sul piano tangente, ma è normale la curva, di solito può fare quello che vuole. Invece queste curve hanno la specialità che il vettore tangente è tangente alla superficie e il vettore normale alla curva sta anche lui sul tangente della superficie. E, curve un po' bizzarre. Dunque, cos'è che possiamo dire di queste curve? Allora, abbiamo detto questo, e possiamo calcolare K lungo queste curve asintotiche. Abbiamo che K grande, che è uguale al determinante di L, si può calcolare, diciamo usiamo la seconda forma per calcolarlo, è meno la seconda forma calcolata in V1, V2 alla seconda, è meno tau alla seconda. Perché siete su vettori isotropi, quindi la seconda forma è qualcosa del tipo 0, qualcosa, qualcosa, qualcosa. E quindi il suo determinante è meno stellina al quadrato. La stellina è quello. Naturalmente nessuna sorpresa, doveva essere negativo. Se siete su una linea asintotica i punti devono essere iperbolici o... Ah, sì, ok, minore o uguale, se per caso. Ok, quindi lì nessuna sorpresa. Come facciamo a riconoscere linee asintotiche? Beh, questo è facilissimo. È un vettore isotropo della seconda forma. Questo ci regala l'equazione differenziale. Quindi l'abbiamo scritto da qualche parte questa. Equazione differenziale è semplicemente la seconda forma su V1 contro se stesso è 0, quindi quando prendete il vettore tangente U' V', seconda forma Lm Mn per U' V', questa è uguale a 0. Cioè avete L per U' alla seconda più due volte M per U' V' più N per V' alla seconda uguale a 0. Essenzialmente stessa situazione di prima, cioè un'equazione differenziale sulle derivate prime di secondo grado. E quando è che ha soluzione? Quando l'equazione di secondo grado riuscite a scomporla reale. Se invece ha radici complesse immaginarie, vuol dire che non ci sono soluzioni reali a quell'equazione. Ok? Quindi, ok, sappiamo più o meno tutto. Ok, quello che resta essenzialmente è cosa succede quando, e questa è la cosa più interessante, cos'è che succede, terzo caso, e curve con kg uguale a 0. Curvatura geodetica nulla. Vuol dire la curvatura è tutta sulla normale alla superficie. Allora qui si aggiunge anche curve con kg uguale a 0 e unitarie. E si chiamano linee geodetiche di X. Dunque l'idea naturalmente è se solo se K è uguale a Kn, cioè tutta la curvatura libera è normale alla superficie X. E se solo se gamma secondo, il quale poi altro non sarebbe che la curvatura moltiplicata per E2, giusto? È unitaria, quindi gamma secondo è la seconda direzione di Frenet, a parte naturalmente il modulo, che è K. Se solo se questo è normale alla superficie, perché la sua proiezione deve essere K, è normale alla superficie. Lui porta la curvatura deve avere proiezione nulla sul piano tangente, quindi deve essere ortogonale al piano tangente. E questo cosa vuol dire rispetto alla relazione tra il riferimento di Frenet e di Darboux? Vuol dire che E con 2, che è il secondo vettore di Frenet, che è il normale della curva, deve essere normale alla superficie. Cioè Frenet e Darboux sono in posizione fissata, però il secondo vettore di Frenet è uguale al terzo vettore di Darboux. Frenet e Darboux sono in posizione fissata con il secondo vettore di Frenet uguale al terzo vettore di Darboux. In un certo senso sono in opposizione rispetto a prima. Prima Frenet era uguale a Darboux, qui è ruotato. Il secondo vettore è normale alla superficie. Il secondo vettore di Frenet è il terzo di Darboux, cioè normale alla superficie. Come dire, normale alla curva e normale alla superficie coincidono. Ok. Interpretazione dei fisici. Tutta la curvatura, che sarebbe l'accelerazione, è dovuta al fatto che al vincolo, cioè al fatto che la curva deve stare sulla superficie. Diciamo, tra virgolette, tutta la curvatura di K, di gamma, K. Allora, tutta la curvatura K gamma di gamma è dovuta al vincolo di stare sulla superficie. In altre parole, chi misura accelerazione sullo spazio tangente vede accelerazione nulla e quindi le vede come curve a velocità costante, per questo geodetiche. più o meno sono rette viste da chi sta sulla superficie, sono tra virgolette rette per chi sta sulla superficie. Rette vuol dire cose, quando fate la derivata viene una costante. Ok, problema adesso, come caratterizzare le geodetiche? In modo differenziale. E allora qua comincia un argomento che continueremo la settimana prossima, faremo due o tre esempi. L'argomento è molto interessante, da un punto di vista teorico abbiamo varie soluzioni, da un punto di vista pratico ovviamente nessuna è facile, perché trovare la geodetica è estremamente difficile. Allora, vi sono vari metodi. Come caratterizzare le geodetiche in modo differenziale? Metodi possibili. Allora, il primo ve lo faccio perché è estremamente facile ma estremamente inutile, estrinseco. Completamente estrinseco sarebbe questo. Se la superficie è data da f di xyz uguale a 0, localmente è sempre vero, allora normale alla superficie è data da derivata di f rispetto a x, rispetto a y e rispetto a z, gradiente, perché il gradiente è quello che entra nel primo termine dello sviluppo di Taylor e i coefficienti dell'equazione sono il normale al piano, ok? Sono le derivate parziali, e una curva gamma uguale, diciamo, x, y, z in funzione di t, che ha gamma secondo, che naturalmente è x secondo, y secondo, z secondo in funzione di t, è geodetica se e solo se gamma secondo è parallelo al normale della superficie. Quindi se e solo se. Cosa vuol dire parallelo? Vuol dire che x secondo diviso fx è uguale a y secondo diviso fy è uguale a z secondo diviso fz. Allora, questa cosa ammetto che è perfettamente inutile, nel senso che risolvere questa equazione differenziale non ci sono speranze di solito. E cos'è che vi dice questo? Vi dice che dovete aspettarvi equazioni differenziali del secondo ordine, non del primo come capitava prima. Equazioni differenziali del secondo ordine. Ovviamente, perché è gamma secondo, è di gamma secondo che chiediamo qualcosa. Ok, ok. Allora, questo metodo estrinseco, naturalmente inutile anche provare, funziona solo nei casi banali. Allora, altri metodi. Secondo, noi avremo un metodo intrinseco, geometrico. Intrinseco vuol dire guardiamo solo ciò che succede nello spazio tangente. Allora, questa sarà il nostro metodo preferito, non credo di riuscire a farlo adesso perché sono tre minuti. Ci sarebbe un terzo metodo che sarebbe super giù roba, diciamo, da analisti o gente che fa fisica, diciamo, cioè un approccio di tipo variazionale. cercare curve nella superficie, e però è difficile dire localmente minimizzano la lunghezza. Curve sulla superficie che, attenzione, localmente minimizzano la lunghezza, la distanza tra punti vicini. Cioè, se fissate due punti e guardate tutte le curve che passano per quei due punti, quelle che stiamo cercando, per il fatto che sul tangente proiettano niente della curvatura, saranno quelle per cui la lunghezza è la minima possibile. Idea molto intuitiva. Attenzione che è un'idea molto pericolosa. Per fare questo bisogna prendere tutto lo spazio delle curve tra due fissati punti, lo spazio delle curve ovviamente è lo spazio di dimensione molto grande, e bisognerebbe fare calcolo differenziale su questo spazio, cioè cercare le curve che fanno un minimo per un qualche funzionale, che tra l'altro non può essere la lunghezza, perché bisognerebbe fare l'integrale di una radice quadrata ed è intrattabile. Allora, invece che la lunghezza, non si fa la radice quadrata, l'integrale del modulo al quadrato si chiama l'energia della curva, si cerca di minimizzare il funzionale energia della curva. È probabile che farete qualcosa del genere in fisica matematica, e ci vogliono strumenti di calcolo delle variazioni per farlo in modo scientifico. Quindi io non userò questo approccio, vi farò solo vedere che le equazioni che vengono fuori sono le stesse. Variazionale nel senso che si fa calcolo delle variazioni, che vuol dire calcolo differenziale su spazi di dimensione infinita, calcolo differenziale su spazio di curve minimizzando un funzionale che è l'energia della curva. È un atteggiamento di tipo analitico fisico, e straordinariamente porta alle stesse equazioni differenziali che faremo noi con un approccio puramente geometrico, molto più facile. Dunque questa è un'altra possibilità, e c'è un'altra possibilità che vi accennerò prima di chiudere il capitolo superfici, ed è il calcolo intrinseco, calcolo differenziale intrinseco della superficie. E calcolo differenziale intrinseco vuol dire essenzialmente prendo le funzioni sulla superficie, faccio il calcolo differenziale, quello usuale, però dopo di questo calcolo differenziale guardo solo la parte tangente. E questo è il calcolo differenziale che riesce a fare la persona che sta sulla superficie, perché ha delle funzioni, però lui può vedere solo quello che viene proiettato sul piano tangente. E questo calcolo differenziale naturalmente è diverso da quello che fa una persona in R3, perché una persona in R3 prende la stessa funzione, la deriva, e se la derivata non è nella direzione dello spazio tangente, lui la vede lo stesso, mentre chi sta sulla superficie vede solo la proiezione sullo spazio tangente. Allora, fare il calcolo differenziale e proiettarlo sullo spazio tangente è il calcolo differenziale intrinseco della superficie, quello disponibile a chi sta sulla superficie. E questo è un altro modo di trovare le equazioni differenziali delle geodetiche, in un modo piuttosto facile, in effetti simbolicamente, ma che porta esattamente le stesse equazioni differenziali che vedremo la prossima volta, e sono estremamente difficili da risolvere. Allora, quello che noi useremo sarà questo. Faremo un ragionamento puramente geometrico, puramente nello spazio tangente, per trovare le equazioni differenziali che devono essere soddisfatte dalle geodetiche. In qualche caso particolarmente facile riusciremo pure a risolverle. Allora, la prossima settimana facciamo questo, geodetiche. Oggi è martedì 17. Ok, allora settimana prossima.